Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese espulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Un paese traballante. Anche ieri c'è stata una scossa di terremoto, stavolta è toccata alle Marche. Paura, leggo dai giornali di stamattina, ma nessun crollo e per fortuna nessun ferito. La scossa non era da poco, 4,6 gradi della scala Richter e si è sentita praticamente in tutte le Marche, anche se tra Macerata e Ancona era più forte, ma anche si è sentita in parte dell'Umbria e dell'Abruzzo. Pochi giorni fa, se non vado errato, mi è sembrato di leggere che c'è stata una scossa leggera anche in Puglia, prima ancora in Toscana, l'abbiamo sentita persino qui a Bologna, anche se l'epicentro era sull'Appennino a Barberino del Mugello. E insomma, questo è un paese che balla spesso, e in un paese ad alto rischio sismico come l'Italia c'è chi vorrebbe costruire delle centrali nucleari. Già, ma dove? È finora massima segretezza, però il settimanale Carta, che trovate in edicola, ha avuto così, forse un documento riservato, i probabili siti, la mappa nucleare secondo Scajola, e poi punto interrogativo, perché insomma così è una notizia che è trapelata ma non è assolutamente confermata. Il Ministero dello Sviluppo Economico avrebbe individuato 10 aree per la realizzazione delle centrali nucleari. Dunque, alcune sono quelle del vecchio incubo del nucleare che pensavamo di aver sopito per sempre, debellato con un referendum. Tra l'altro nessuno ci dice quando è che scada un referendum, forse dovrebbero farne un altro se vogliono abolire quello, però fanno finta di niente, l'hanno semplicemente buttato nel cestino quel referendum. Comunque ce ne sono anche di nuovi nomi, l'elenco sarebbe questo: Monfalcone, provincia di Gorizia, ma una centrale nucleare a Monfalcone, boh. Scanzano Ionico, provincia di Matera, dove già ci furono tante proteste per impedire che venisse fatto un impianto di stoccaggio, una discarica nucleare. E adesso hanno pensato, ma già che ci siamo, oltre che la discarica, mettiamoci proprio una centrale, e buona lì. Poi a Palma, in provincia di Agrigento. E riguardo alla Sardegna, dove appunto c'era il massimo dei timori, si pensava che addirittura ne volessero fare 3 solo lì, per ora si sa di Oristano. E Oristano, insomma, proprio la città, boh. Poi a Chioggia, in provincia di Venezia, vabbè. Caorso, provincia di Piacenza, questo già faceva parte del vecchio elenco, Trino Vercellese pure, Montalto di Castro, Termini Merese, provincia di Palermo, e poi Termoli, provincia di Campobasso. I criteri di queste scelte sarebbero la vicinanza al mare e a una centrale elettrica, oltre che la disponibilità delle regioni. Staremo a vedere. Del resto, si sa, questo è semplicemente un grande business, speriamo che si riduca solo a questo, cioè a rubarci un sacco di soldi dalle tasche e poi a non realizzare nulla, però non si sa. Meno male che ci vorranno tanti anni, e mi auguro che tutti quelli che così sono all'ascolto vivano già in un altro paese. Già che ho Carta davanti, darei il massimo spazio possibile a questo tentativo del settimanale di contrastare la moda della pandemia. Proprio lo speciale di Carta di questa settimana si intitola proprio così, moda pandemia. Si riferisce ovviamente all'influenza. Due pagine occupate da un divertente collage di creatività rispetto alle mascherine. Molte di queste foto vengono da Città del Messico, dove si sono sbizzarriti a fare mascherine delle più variopinte, spiritose, dissacranti. Ma a parte insomma questa carrellata di costume, lo speciale inizia con la situazione in Francia, dove sembra che il governo Sarkozy voglia proprio cavalcarla. La mascherina del controllo sul volto della Francia, tutto iniziato in un piccolo paese del Messico, e vabbè, sappiamo, e poi eccetera eccetera. E più avanti, la paura del contagio viene sfruttata dal governo di Sarkozy per spingere sull'acceleratore del controllo sociale. Bisogna tenere presente che lo Stato, come lo conosciamo oggi in Europa, si è ampiamente costruito a partire dalla gestione delle grandi epidemie del XIX secolo. In altre parole, la sua missione è proteggere la popolazione da una minaccia virale, così come ovviamente da quelle militari, spiega Olivier Borras, del Centro di Sociologia delle Organizzazioni del CNRS, che ha recentemente pubblicato Le politiche del rischio. Lo Stato non sa gestire una situazione di epidemia se non con misure autoritarie che restringono le libertà, in particolare quella di movimento. La situazione attuale si inserisce in un processo di fondo in cui da diversi anni la salute coinvolge diverse sfere della vita sociale. In un periodo segnato da un arretramento dello Stato in molte sfere della vita economica e sociale, la salute appare come un'eccezione. Più che mai lo Stato si occupa della nostra salute e attraverso di essa di tutto un aspetto della nostra vita. Più avanti ancora elenca, insomma, le conseguenze sul piano sociale. Prima vittima sacrificale, il codice del lavoro. Una circolare della Direzione Generale del Lavoro, che fa capo al ministro del lavoro Xavier Dacos, il 3 luglio scorso prevede che l'influenza A giustifichi lo stato di emergenza nelle imprese. Cioè c'è una sorta di militarizzazione delle imprese, non per salvaguardare la salute dei lavoratori, per carità, non gliene può fregare di meno, ma per difendere profitti e produttività. Per adesso la Francia è a livello 5A, ma in caso di passaggio al 6° grado o anche solo al 5B, cosa che a luglio la ministra della salute, della sanità, Roselyne Bachelot, prevedeva per settembre, il datore di lavoro potrà adattare l'organizzazione della propria impresa e il lavoro dei suoi dipendenti. Il rifiuto del dipendente, precisa la circolare, costituisce una colpa che potrà giustificare il licenziamento. Poi va avanti questo lungo articolo sulla situazione francese. La seconda parte riguarda l'Argentina, in particolare un video che potete vedere su YouTube, sono già milioni quelli che lo hanno scaricato. Il virus liberista spazza l'Argentina. Si chiama Julian Alterini, ha quasi 23 anni, ha prodotto nella sua stanza e dopo 2 settimane di ricerche un documentario, Operación Pandemia, che in meno di 10 minuti smonta l'allarme mediatico sulla nuova influenza. Su YouTube il video ha avuto circa 3 milioni e mezzo di contatti e continua a salire. La rivista argentina Mu gli ha dedicato la copertina di settembre, un modo per parlare tanto dell'influenza quanto del rapporto dei giovani argentini con i mass media. In Argentina il virus dell'influenza H1N1 ha colpito abbastanza duramente. Quasi 8.000 persone sono state contagiate e circa 450 sono i morti, soprattutto nei distretti di Buenos Aires e Santa Fe. Secondo l'Istituto Statistiche e Censimento, dice Alterini nel suo documentario, ogni anno in Argentina muoiono circa 15.000 persone per influenza o malattie respiratorie curabili. Proiettato su scala mondiale, questo dato diventa colossale. 2 milioni di morti l'anno per malaria, 2 milioni di bambini morti ogni anno per diarrea e quasi 10 milioni di morti ogni anno per malattie curabili. Perché allora tutto questo allarme per l'influenza suina, si chiede Julian? Eh sì, perché insomma i 450 morti di influenza sono bazzecole rispetto alle migliaia che ogni anno muoiono per l'influenza stagionale qualsiasi, ma anche per, come abbiamo visto, persino di malaria. La sua risposta è figlia della teoria dello shock, della shock economy di Naomi Klein. L'allarme crea la domanda per i vaccini su cui le multinazionali farmaceutiche lavorano da molti anni. Non che il virus non esista, certo, che sia un deliberato complotto delle multinazionali o che non sia pericoloso, ma da qui a creare il panico in 170 paesi del mondo ce ne corre. Come termine di paragone, Alterini ripercorre la storia dell'influenza aviaria. Maggio 1997, a Hong Kong si scopre il primo caso di umano colpito dal virus A, del sottotipo H5N1, conosciuto come influenza aviaria. A dicembre del 1997 l'H5N1 aveva infettato 18 persone e causato la morte di 6. Febbraio 2003 a Hong Kong 2 persone risultano infette e una muore a causa del contatto diretto con uccelli malati. 2 anni più tardi, a metà del 2005, ci sono casi di contagio tra esseri umani in Russia e in Cina. Nel settembre del 2005 l'OMS lancia l'allarme. La nuova influenza in caso di epidemia potrebbe uccidere fino a 7 milioni e mezzo di persone. Nel suo video Alterini ricorda che 2 mesi dopo, il 2 novembre del 2005, George Bush va in visita all'Istituto Nazionale di Salute nel Maryland e annuncia denuncia che negli Stati Uniti l'aviaria avrebbe potuto causare la morte di 2 milioni di persone. In quello stesso giorno il Congresso autorizza la spesa di 7 miliardi e 100 milioni di dollari per prepararsi all'aviaria. Di questi 1 miliardo e 200 milioni vanno a una ditta farmaceutica, la Gilead Sciences, per produrre 20 milioni di dosi di vaccino. Fino al 2001, presidente del consiglio di amministrazione della Gilead era stato un certo Donald Rumsfeld, che aveva lasciato la poltrona proprio per ricoprire l'incarico di segretario alla difesa della prima amministrazione Bush. La Gilead, o Gilead, o come diavolo si pronuncerà, comunque Gilead, nel 1996 aveva brevettato il principio attivo del oseltamivir, commercializzato con il nome di Tamiflu, che ormai tutti conosciamo, il principale farmaco antivirale per il trattamento di tutti i tipi di influenza, tra virgolette. L'anno dopo, la Gilead aveva concluso un accordo di commercializzazione con la Roche per distribuire il farmaco fino al 2016. Quante persone sono morte negli USA per l'aviaria, si chiede Alterini? Nessuna. Quante persone sono morte nel mondo per l'aviaria? In tutto il mondo 382. E a luglio del 2009 nessuno parla più dell'aviaria, sostituita dalla nuova influenza di moda, l'influenza suina, eccetera eccetera. Ma insomma, vi invito ad acquistare carta e così a farvi passare la paura, perché insomma ne muoiono di più di impepata di cozze in Italia. Comunque, per concludere, l'influenza provetta, un riquadro, a un certo punto leggo in Occidente, sono le multinazionali, ecco, è tutto un elenco di questa corsa al vaccino che sta riempiendo le casse di Big Pharma, come vengono chiamate le multinazionali farmaceutiche, che si vedono piovere prenotazioni dagli stati, cioè con i soldi nostri ovviamente. E beh, eh sì, perché insomma si privatizza tutto, ma quando poi c'è da fare queste operazioni si ricorrono a soldi pubblici. Comunque l'elenco comprende in Occidente le multinazionali Novartis, come poteva mancare, Baxter, Sanofi, Glaxo, ognuna con il suo farmaco a condurre la corsa. Il giro d'affari non è quantificabile, visto che il prezzo finale dei farmaci non è ancora noto, ma di certo stiamo nell'ordine delle decine di miliardi di euro. Un'iniezione di denaro nelle casse di Big Pharma in tempo di crisi. E poi ci ricorda carta, una cosa che ho provato nel mio piccolo anche a dire, a scrivere e a dire appunto in questo microfono, ci ricorda di Adrian Gibbs, che è un noto medico australiano ai massimi vertici dell'OMS, è stato anche lì, ha fatto parte del team che ha sviluppato l'oseltamivir, il principio attivo del Tamiflu, il più noto e controverso farmaco antivirale brevettato dalla compagnia statunitense Gilead e commercializzato assieme alla Roche. In diverse interviste rilasciate nel maggio scorso, Gibbs ipotizza che l'H1N1 sia nato in realtà da un errore di laboratorio. La struttura del virus, la sua composizione genetica e il suo comportamento indicano, secondo il professor Gibbs, un'origine artificiale, probabilmente ottenuta dalla combinazione di diversi ceppi di influenza. Le tesi di Gibbs hanno avuto molto risalto sulla stampa internazionale, ma sono state quasi ignorate in Italia. L'OMS e altre agenzie come la statunitense Center for Disease Control hanno però detto che non ci sono prove certe sull'ipotesi di Gibbs. E beh, ma quando mai potremmo avere queste prove? Cos'è? Becchiamo lo scienziato, il ricercatore che mescola i virus e poi va in una metropolitana e li soffia via? Beh, è ovvio che non ci saranno mai le prove, ma se lui dice, e lui ne sa, che dal tipo di virus, secondo lui, è artificiale, insomma. Qualche indizio invece c'è, dice Carta. Per esempio, non c'entra con la questione di Gibbs, però fa un esempio, Carta, di come queste cose accadano quasi tutti i giorni e noi non ce le dice nessuno, però in questo caso è trapelata. L'esempio è questo: a febbraio scorso c'è stato un incidente nello stabilimento di Ort Donau in Austria, di proprietà della Baxter. L'azienda austriaca legata al gruppo Baxter, Evergreen Hills Biotechnology, aveva spedito campioni di virus ai laboratori subcontraenti in Germania e nella Repubblica Ceca. Nella partita c'erano campioni di virus H5N1 della aviaria e H3N2, un ceppo di influenza umana. Dopo molte pressioni, la Baxter ha ammesso che i virus spediti erano attivi, ma ha negato la possibilità di una ricombinazione dei due ceppi, fuggiti per un incidente. Ma questi virus che fuggono, cioè, con cosa le spediscono? Con le poste mandano queste cose in giro. L'indagine transnazionale non ha ancora portato a risultati precisi, anche per la ritrosia dell'azienda a fornire informazioni sulle proprie ricerche. Figuriamoci se ci fornisce informazioni. Hanno solo ammesso che gli è scappato sto virus perché l'hanno spedito in Germania, non si sa dove sia finito. Or dunque, torniamo ai quotidiani, che pure parlano, insomma, come tutti i giorni, dell'influenza, ecco. No, andrei agli esteri. L'Iraq, finalmente libero, democratico, è democratico l'Iraq? Non lo so. Di sicuro questi simpatici sciiti, che sono la maggioranza, che poverini erano vittime del cattivo Saddam Hussein, da quando sono liberi si divertono un casino a fare un sacco di cose, cioè la caccia a chiunque non abbia la loro stessa religione. Adesso c'è caccia grossa agli omosessuali, foto sull'Unità, esecuzione, gay e lesbiche in Iraq sono giustiziati pubblicamente. Dietro la vicenda di Anwar Basim Saleh, fuggito in Europa, che non riesce a ottenere lo status di rifugiato, la persecuzione dei gay del fondamentalismo iracheno. Salvatemi dalla pena di morte. La mattanza dei miliziani sciiti ne ha seviziati e trucidati più di 100. Anwar Basim Saleh, 21 anni, attivista gay iracheno di Baghdad, è riuscito ad arrivare in Europa, ma se non riceverà l'asilo rischia di essere deportato e giustiziato. A lanciare l'appello il gruppo Everyone, che nel 2007 si adoperò per Pega, la lesbica iraniana di 40 anni che Londra voleva cacciare. Prima di lasciare l'Iraq, il giovane Anwar, coinvolto nell'attivismo umanitario, si è impegnato con l'organizzazione Iraqi LGBT, che ha sede a Londra. Per gli sciiti è diventato un nemico di Dio. Lo scorso febbraio viene arrestato da membri del Ministero degli Interni, eccetera, eccetera. Insomma, è riuscito a fuggire, l'hanno torturato, insomma, abusi, lunghi giorni di detenzione. Dopo la tortura può esserci la morte. Da tempo si moltiplicano gli appelli contro la pulizia sessuale in corso in Iraq. E poi l'articolo prosegue con una serie di orrori. Ecco così l'Iraq, finalmente libero dalla dittatura di Saddam Hussein. Era il paese più laico di tutta quell'area, ora è così. E anche in Afghanistan si viene condannati a morte anche se soltanto si cambia religione. Tra l'altro, insomma, l'Italia si occupa proprio di questo in Afghanistan, ufficialmente, insomma, si occupa dell'ordinamento giuridico, di riorganizzarlo, un ordinamento giuridico che prevede la pena di morte ovviamente anche per gli omosessuali. Ma comunque, io non riesco a trovare uno straccio di giornalista che faccia un po' di esercizio di memoria, perché io mi ricordo che qualche mese prima, cioè come è cominciata, qualche mese prima dell'attacco alle Torri Gemelle, dei plenipotenziari statunitensi andarono a colloquio, anzi dei plenipotenziari afghani del governo dei talebani andò negli Stati Uniti e i rappresentanti del governo statunitense dissero loro: qui c'è da costruire il più grande oleodotto transasiatico che passerà dall'Afghanistan, voi scegliete, o fate come diciamo noi e vi seppelliamo sotto un tappeto di dollari, oppure se rifiutate vi seppelliremo sotto un tappeto di bombe. Questa fu la frase che insomma tutti i veri giornalisti statunitensi non possono aver dimenticato. Dopo qualche mese ci fu l'attacco alle due torri e poi quindi quello che sappiamo, la guerra in Afghanistan. Ma nessuno ci dice quell'oleodotto per cui sono là tutte le truppe. A che punto è? Lo hanno realizzato? È ovvio che non si può lasciare un oleodotto così importante nelle mani dei talebani. È per questo che tutte quelle truppe sono là. Però sto oleodotto, ma è stato dimenticato. Ma dopo tante guerre parliamo un po' di pace. Ce ne parla per esempio La Stampa. Cuba, pace, amore e odio. L'odio è quello degli anticastristi di Miami che sono furibondi, ma non tutti, perché finalmente qualcosa sta cambiando. I più giovani sono più disposti al dialogo. Ma che è successo? Rock a La Habana, musica contro l'embargo. Questo discusso mega concerto a La Habana, promosso appunto per la pace, pace senza frontiere, pace sin fronteras, 5 ore di musica davanti a 500.000 di persone senza messaggi politici. C'era pure Jovanotti. 15 star, insieme a star latinoamericane sono stati invitati Jovanotti e Miguel Bosé, perché nell'isola la loro musica è amatissima. E poi Mimmo Candido ci racconta la difficile stagione del disgelo, insomma una festa di popolo, dopo tante adunate spontanee obbligatorie, è la volta di un vero bagno di folla. Divisioni negli USA, i più giovani fra gli esuli di Little Havana preferiscono il dialogo alla guerra aperta, quelli di Miami appunto. E insomma alla fine è andata bene. Sì, certo, c'erano state persino minacce di morte al colombiano Juanes, che è stato il principale organizzatore di tutto questo, eppure allo spagnolo Miguel Bosé. Però ecco, si è incrinato qualcosa in questo fronte di reazionari di Miami. I giovani, per fortuna, sono sempre meno disposti a seguire i terroristi della generazione precedente, che contro Cuba volevano soltanto attentati. E intanto un po' più a nord, a New York, si parla di declino. Ce ne parla uno che New York la conosce bene, la ama, come Federico Rampini. Il declino di New York, prima pagina di Repubblica, sull'orlo del crack, la città della grande mela è stremata da 2 anni di crisi, 40.000 licenziamenti nelle banche, 100.000 in tutto il settore privato, 70.000 appartamenti aspettano l'ufficiale giudiziario per il pignoramento. Ecco New York oggi. Poi all'interno ben 2 pagine molto desolanti su questo declino. Lo stress sociale ed economico affiora ogni angolo della metropoli, a pezzi anche il turismo. Obama scarica il governatore nero dello Stato, inadeguato, non si deve ricandidare. Eccolo lì. Dunque, brevemente le ultime cose che mi ero segnato. Ah, il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera dedica una pagina a un film che sta realizzando la Cina, insomma, parata di stelle a Pechino per il colossal rivoluzionario. E di che si tratta? Un film sul grande timoniere, che verrà interpretato da Tang Guoqiang nei panni di Mao, nel film che si intitolerà Nascita di una Repubblica. E sotto c'è una foto del vero fondatore della Cina comunista in un ritratto, e cioè una foto di Mao Zedong. È impressionante. Cioè, Silvio Berlusconi è quasi identico ormai. Sarà che si sta gonfiando, cioè queste borse sotto gli occhi, proprio. Ma anche la capigliatura è proprio. Vabbè, sappiamo che pure certi vizietti di Mao assomigliavano ai suoi, ma comunque sia, veramente è come se si compenetrassero i due. È diventato Mao, Papi Mao. Boh, il grande timoniere, beh, questo è piccolo, ma comunque in Italia facciamo sempre le cose in piccolo. A proposito di una delle sue amiche, la Santanchè stamattina è riuscita, dopo tanto che non ci riusciva, a finire su tutti i giornali con i suoi bei labbroni Zodiac. Che ha fatto la Santanchè? Dice che l'hanno picchiata. Tutti dicono che non è vero, però persino Al Jazeera ha prodotto il video dicendo che nessuno l'ha toccata. Ma perché sei così? Perché fa la vittima? Perché è andata a molestare, che ne so, un Ramadan, una preghiera, dicendo che in Italia le donne devono stare scoperte, non quanto lei, ma non possono coprirsi con un velo perché la legge lo vieta. Milano protesta contro il burka. Ma non pare che non ci fossero proprio dei veri e propri burka. Ma comunque, tensione alla festa del Ramadan. Lei è andata lì, si è fatta scortare. Santanchè, mi hanno aggredita. La replica, provocatrice. Daniela Santanchè, ex parlamentare, lamenta di essere stata aggredita ed esibisce un referto medico. La polizia non ha visto niente, mentre gli islamici trasecolano o alzano le spalle. Ieri mattina, davanti alla Fabbrica del Vapore, uno spazio culturale diventato l'ultimo luogo prestato alla preghiera nomade dell'Istituto Culturale Islamico di Viale Jenner, c'era però un collaboratore di Al Jazeera. Ha ripreso tutto, dalla preghiera per la fine del Ramadan alle bandiere del movimento L'Italia. Nei video ci sono momenti di tensione, ecco dei primi piani della signora, ma botte non se ne vedono proprio. E c'è una foto impietosa della Santanchè con enormi occhiali da mosca che sembra stia piangendo con quella bocca lì, poi mamma mia. Vabbè, per concludere, dalla Stampa notizie di sport. Non lo so, la caccia è uno sport, però ampio risalto stamattina anche sugli altri quotidiani a questa sparatoria fra cacciatori. Insomma, a un certo punto forse non c'era abbastanza selvaggina, hanno deciso di spararsi fra di loro. Un morto e un ferito. Cacciatore ammazzato per una lepre a Lecco. Spari dopo una lite nel bosco. E poi scopro qui da questo articolo che ci sono, pare, delle regole ben precise, anche se non scritte. Si sa che intorno alla caccia alla lepre liti e dispute non sono una novità. Oibò. Consuetudine vorrebbe infatti che la bestia uccisa appartenga al proprietario del cane che ha fiutato la pista e l'ha fatta uscire allo scoperto, e non a chi materialmente la batte. Non si sa se è stato il bracco di LM, la vittima, a trovare la lepre e i due fratelli l'hanno uccisa, o viceversa. Una cosa è certa, la lite non si è fermata alle parole, perché uno dei due fratelli è stato ferito, cioè i due fratelli hanno ammazzato un altro, ma quell'altro, prima di cadere morto, stecchito, ha sparato a uno di quelli. Vabbè, insomma, Far West a Lecco. Buona settimana a tutti, meno che ai cacciatori, lasciatemelo dire.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.